People are driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. The hiring process can be slow and overwhelming. Simplify hiring with Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. Join more than 3.5 million businesses worldwide that use Indeed to hire great talent fast. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. That's Indeed.com/PODKATZ12. Terms and conditions apply.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Bene, siamo live, benvenuti a tutti in questa prima diretta del canale Twitch di Sogni Elettrici, festival del cinema di fantascienza e fantasy che viene appunto fatto presso l'Università Yulm di Milano. Siamo in questa live per discutere con degli esperti di intelligenza artificiale all'interno del mondo, diciamo, nell'ambito artistico. E non perderei tempo, inizierei a presentare già i primi ospiti. Ovviamente primo a presentare è Stefano Locati, il direttore artistico del festival. Ciao Stefano.
Ciao.
Subito dopo introdurrei Pietro La Fiandra, che è un dottorato Yulm in Visual e Media Studies.
Buonasera.
Subito dopo Riccardo Retez, anche lui dottorando in Visual e Media Studies.
Buonasera a tutti.
E in conclusione Silvia Califano, una fumettista e docente. Eccola, ciao Silvia. Purtroppo ci doveva essere anche Milena Pinna, che è una disegnatrice nonché illustratrice appunto della locandina ufficiale del festival, ma purtroppo non è presente a causa di problemi di salute, ma noi la salutiamo e le auguriamo il meglio. Direi di iniziare introducendo il festival e anche l'idea che c'è dietro alla locandina. Direi che chi meglio può farlo se non Stefano, quindi cederei la parola.
Grazie Kevin. Allora. Scusate, sento dei riverberi. Il tema di quest'anno di Sogni Elettrici era un po' scritto nelle... Ho capito perché. Avevo aperto Twitch e mi sentivo da solo. Scusatemi, riprendo il discorso. Dicevo, il tema di quest'anno di Sogni Elettrici era un po' scritto nel destino, nel senso che il grande discorso che si è scatenato un po' all'emergere delle intelligenze artificiali generative come ChatGPT e Midjourney imponeva un po' una riflessione a un festival anche come il nostro, che appunto si propone di mettere assieme una riflessione sulla cultura popolare che guarda il fantastico e la fantascienza, ma anche appunto una riflessione sulle implicazioni delle idee di futuro e di società portate dalla fantascienza e dai generi della scienza speculativa sulla società contemporanea, e quindi le implicazioni, come dire, del fantastico sulla quotidianità. Quindi avevamo deciso già in partenza di lavorare su questo tema per questa edizione, e quindi di conseguenza abbiamo deciso anche di utilizzare la locandina, che è il primo biglietto da visita del festival quando viene comunicato, appunto per tematizzare questo rapporto e questa discussione sull'intelligenza artificiale. Quindi vi racconto brevemente come è nata l'idea di questa locandina. Appunto, l'idea era mettere a confronto il portato del disegno umano, della parte artistica, e quello che emerge invece dall'intelligenza artificiale, in questo caso appunto intelligenza artificiale visiva, ad esempio come Midjourney. L'intento appunto non era tanto un confronto per dire questo è più bello, questo è più brutto, o questo è più interessante, questo no, ma semplicemente per iniziare una discussione su come queste due realtà, da una parte appunto la creatività umana e dall'altra appunto gli algoritmi, sostanzialmente, possano iniziare a dialogare tra loro nella speranza che appunto portino a degli avanzamenti, sicuramente anche dal punto di vista artistico, e quindi iniziare a provare a mettere in dialogo e a confronto queste due forme, perché appunto non ci si arrocchi ciascuno sulla propria posizione, ma perché ne possa nascere un dialogo proficuo. Ecco, l'idea di base era questa, poi magari la raccontiamo un po' meglio. Non so, per adesso mi fermo qui, nel senso che appunto come si vede dalla locandina ci sono due figure, una appunto è disegnata dalla mano di Emiliana Pinna e l'altra invece è una sorta di ricostruzione da parte dell'intelligenza artificiale, e appunto lo scopo non era far imitare all'intelligenza artificiale quanto fatto dall'artista umano Emiliana Pinna, ma vedere come poteva ricreare a partire da degli elementi che infatti si vedono, no, che ci sono in comune, creare un'immagine completamente diversa. Quindi l'idea non era che venisse ricreato lo stile di Emiliana Pinna o che venisse fatta una variazione simile a quella di Emiliana Pinna, ma appunto vedere come poteva emergere un'immagine speculare frutto di un lavoro dell'algoritmo, che in questo caso è stato seguito da Riccardo Retez. Ecco, io per adesso inizierei così con il discorso. Kevin.
Sì, molto interessante, grazie Stefano. E sarebbe stato bello, ed è bello in realtà, perché lo faremo comunque, iniziare questo dialogo, appunto, attraverso, diciamo, la spiegazione del processo produttivo, processo creativo, che c'è dietro, appunto, alla creazione di questa locandina. Sicuramente direi che lo chiederemo anche, ad Emiliana Pinna, perché è molto interessante avere il suo punto di vista e potrebbe essere pubblicato sugli altri nostri social, soprattutto su Instagram, Sogni Elettrici. E però direi che a questo punto passerei la parola a Riccardo per spiegarci come ha elaborato la sua metà di locandina. Ecco.
Ok, ti ringrazio. Allora, come è stata elaborata la seconda metà della locandina? Diciamo che è stato essenziale avere la prima parte. Questo cosa significa? Che a Emiliano è stato affidato il compito di creare una locandina per il festival senza un soggetto pensato da noi, pensato da Stefano, pensato dal gruppo, diciamo, di direzione e organizzazione del festival, ma è stato semplicemente detto di sfruttare al meglio le sue capacità. Ha creato quindi il personaggio che vediamo sulla destra della locandina, la donna, la giovane donna di colore più scuro, mettiamolo così, che è stata data poi in pasto alle intelligenze artificiali. Ora, il software che è stato scelto di utilizzare è stato Midjourney. Questa esattamente era la parte, anzi la parte che ha creato Emiliana. Ora, come vedete, è composta sia dal soggetto in sovrimpressione che poi da tutta una serie di elementi background, sia luminosi che di diciamo sfondo scena, come questi cavi che arrivano dall'alto, e quindi la cosa difficile è stata spiegare a un software, a un algoritmo che per lavoro crea e compone immagini sfruttando archivi e database presenti in rete, come creare qualcosa di simile. Ora, ci sono algoritmi di questo tipo, Pietro è più esperto di me, potrà approfondire, che possono creare, comunque dar vita a un'immagine partendo solo dal testo. Altri invece possono basarsi su un'immagine preesistente. Nel caso specifico di Midjourney, che questo software è sviluppato circa un paio d'anni fa, in beta ancora se vogliamo, perché è accessibile solo tramite piattaforme VoIP come Discord e disponibile gratuitamente per un numero limitato di prove e poi a pagamento, consente appunto di creare immagini partendo da una descrizione, da un cosiddetto prompt. Condivido brevemente lo schermo con l'interfaccia di Midjourney su Discord, così da dare un'idea al meglio di cosa si tratta. Se in regia potete. Perfetto, grazie mille. Ok, qui vediamo in diretta la produzione di persone da tutto il mondo, per cui basta inserire il prompt desiderato sulla chat, per cui viene detto a Discord: immagina qualcosa. Si scrive in inglese tendenzialmente perché è la lingua utilizzata dal software. Non lo so, in questo momento diciamo che più, ovviamente mi dice che è esaurito, quindi non può generare, però come funziona? Più specifico è il prompt dato al programma, più specifica sarà l'immagine realizzata. Non solo, come dicevo, la piattaforma può consentire anzi l'aggiunta di immagini, di file preesistenti, su cui basare un'eventuale creazione di un'immagine secondaria, affine, speculare, complementare, eccetera, eccetera. Nel caso specifico della locandina di Sogni Elettrici, ciò che è stato fatto è stato appunto dare sia dei prompt che prendessero parole chiave dall'immagine realizzata da Emiliana, quindi in realtà ho sfruttato anche altri software di intelligenza artificiale che potessero ricavare delle immagini, delle parole chiave dall'immagine visualizzata a schermo, per poi spiegarle o comunque dirle a un'intelligenza che così intelligente non è, se ha bisogno comunque di una spiegazione dettagliata, affinché creasse una serie di prove, colorate o meno, e affini proprio allo stile anche impiegato da Emiliana. Ci siamo arrivati dopo tanti tentativi, sia perché le immagini date in pasto e i prompt dati in pasto a Midjourney erano di carattere diverso, seguendo il processo creativo di Emiliana, quindi prima l'immagine schizzata, poi bozzata con i colori, poi con i colori definitivi, poi con lo sfondo colorato, e siamo giunti infine a quella che è appunto l'immagine di locandina che vediamo qui sullo sfondo, ma che è anche prima in sovraimpressione. Diciamo, a grandi linee è
Grazie
stato questo.
Io vorrei adesso fare una domanda, in realtà. Non so se mi si sente.
Ok, sì. Sì.
Scusate, ah, non, perché non vedevo più niente, scusatemi. Volevo fare una domanda a Silvia, quindi se la regia può lasciarmi nella modalità con tutti. Volevo chiedere a Silvia cosa ne pensa della locandina, cioè la sua idea generale vedendo questa locandina da artista. Sei mutata, Silvia.
Scusate, non so se venivo gestita dall'alto o mi gestivo da sola. E poi chiederò in ginocchio di non essere fatta giudice di esecuzioni altrui, eccetera, perché non è il mio ruolo. In generale, sulla locandina è organizzata intorno all'idea di una giusta posizione, quindi due entità, per ora chiamiamole così, che hanno lavorato indipendentemente o semi-indipendentemente, le loro immagini vengono unite. In linea di massima non mi piace, non mi piace neanche se l'avessero fatta due artisti famosissimi, insomma, quando si fa ritaglia e incolla non è il mio... Non è, diciamo, si perde l'integrità che può avere una locandina fatta da una persona, ragionata da una persona o da un'entità, diciamo. Quindi è un pochino meno armonica di un'immagine completa fatta da una sola persona, da una sola mano, come la vogliamo chiamare ormai. E, per unire Mecca e Orga nello stesso mucchio. E, però per il resto la composizione è molto classica, uno spalla a spalla. Adesso non ce l'ho davanti, l'ho vista al volo prima, quindi a memoria dico mi sembra un po' un'idea classica, uno spalla, ecco, due profili, uno a fianco all'altro, la composizione è molto, molto classica, molto carina, i colori funzionano più o meno, nel senso nei limiti di quanto possono funzionare due l'unione di due elementi diversi e... Una bella locandina.
Bene, grazie mille Silvia. Allora, a questo punto io in realtà vorrei entrare anche un pelo più nel tecnico, coinvolgendo in realtà... attenzione, c'è una domanda che è stata messa in sovrimpressione.
Sì, lo sapevo che finiva così per me. È un tema di collage o di composizione? È una tema di collage... Non ho capito la domanda sulla mia posizione, non capita. E, no, nel senso, io non sono personalmente, io Silvia Califano, non sono una grandissima fan di mettere nello stesso foglio di carta, fossero anche Picasso e Caravaggio, di giustapporli, a meno che non sia un collage volontario, quella è un'altra cosa, insomma, è una tecnica diversa, allora magari lì... funziona. Qui chiaramente sono due stili molto molto diversi e si vede, c'è cioè, a chi piace e a chi non piace, a me personalmente non fa impazzire, però il risultato è mantenuto dalla composizione che insomma è molto classica, è armonica, è carina, non lo do il giudizio con le stelline, non devo dire se è bocciata o promossa, è un parere del tutto personale.
Bene. Kevin, io ti interromperei prima di lasciarti continuare per dire due parole sulla locandina, che se no poi non dico niente in merito a questo, ovviamente. In realtà perché, nonostante apparentemente io non c'entri nulla con la locandina, un pochino mi sento corresponsabile, perché quando poi... abbiamo parlato col direttore Stefano Locati della mia possibile partecipazione, io subito ho spinto per fare una sezione dedicata all'intelligenza artificiale, soprattutto al cinema in intelligenza artificiale, che poi è quello di cui mi occupo, comunque mi sto occupando al momento. E io volevo semplicemente dire che in realtà, in vaga difesa della locandina, io la trovo estremamente intelligente. La trovo una locandina molto intelligente perché, come giustamente diceva Silvia, abbiamo un'opposizione, quindi due personaggi di spalla, ma in realtà poi questa locandina è stata costruita, è stata prodotta con una compartecipazione tra umano e macchina, tra umano e algoritmo. E quindi in una sola immagine, in un solo quadro, abbiamo il perfetto riassunto del dibattito attorno all'intelligenza artificiale. E quindi trovo estremamente interessante questa cosa, che subito così d'impatto abbiamo una sintesi perfetta. In particolare perché io penso, poi magari ci arriviamo dopo, che non ci sia tanto da chiederci siamo più intelligenti noi, a parte che anche il termine intelligenza è un termine difficile da utilizzare, comunque, o di cui dovremmo dibattere. Non dobbiamo chiederci se siamo più intelligenti noi o se è più intelligente la macchina, ma se possiamo essere più intelligenti insieme, no? All'interno di questa stanza. Avete visto anche, ne parlava benissimo Riccardo, come si venga a creare un dialogo tra, ad esempio, l'utente di Midjourney e Midjourney. Non è subito il risultato, il primo risultato che Midjourney fornisce quello che noi ricerchiamo. Si viene a creare un dialogo in linguaggio naturale, testuale. Quindi c'è la possibilità di una cooperazione. E questo lo trovo molto affascinante e molto interessante. Volevo dire solo questo.
Tra l'altro, scusa Kevin, ti zittiamo tutti, no, scusatemi. No, a proposito di quello che dicevate sia Silvia che Pietro, la cosa che a me in qualche modo ha divertito di più quando abbiamo dialogato poi anche con Emiliana, perché noi le avevamo spiegato naturalmente l'idea alla base, quello che volevamo raggiungere, però senza darle nessun tipo di altro input su quello che poi avrebbe dovuto andare a creare. E la cosa che trovo divertente è che alla fine le due figure siano di spalle, cioè non si guardino e non si, come dire, non si guardino e non... quindi l'idea di specularità non è la specularità classica, cioè qualcuno che guarda uno specchio e si vede riflesso, è una sorta di gemmazione, no? Da una parte c'è il lato umano e dall'altra il lato artificiale, algoritmico, e appunto ho trovato divertente soprattutto nel, come dire, nel clima da una parte di scetticismo e dall'altra di integrazione verso questi mezzi, il fatto che non si guardino, quindi mi sembra che rappresenti anche quello l'attuale dibattito. Quindi è una cosa che mi sarebbe piaciuto chiedere a Emiliana, e che poi magari possiamo chiederle appunto tramite canali social, cioè se era voluta questo fatto che il risultato avrebbe implicato che non si sarebbero affrontate le due realtà. Ecco, niente, volevo aggiungere solo questo.
No, sicuramente una riflessione molto interessante. Poi, cioè, secondo me anche, ovviamente, diciamo anche quasi ripetendo quello che hanno detto Stefano e Pietro, cioè questo essere di spalle un po' quasi giustifica anche questi due stili molto diversi, e quello che per molti può sembrare un collage, una cozzaglia, mentre per altri può sembrare un tentativo di dialogo. Cioè, ora, senza cadere in sovrainterpretazioni, in realtà questo cioè, appunto, essere di spalle secondo me riassume molto la situazione attuale di questa difficoltà di dialogo che non si sa se debba essere necessario o meno tra appunto artista e intelligenza artificiale. In realtà, a tal proposito, io ero curioso di sapere, e penso che molti lo siano, curioso di sapere anche una cosa. Noi mettiamo queste parole, piuttosto che selezioniamo delle immagini da cui di partenza, da cui il software, diciamo, preleva altre immagini. Ecco, queste altre immagini, da dove vengono, di chi sono, è giusto o non è giusto usarle? Cioè, nel senso, la questione copyright è una questione difficilissima. Vorrei avere un parere da esperti su qual è il tema fulcro, dove si può arrivare su questa questione.
Chi vuole partire? Parto io? Sì, sì, io in realtà su questo punto ho veramente poco da dire, nel senso che c'è un saggio bellissimo che ne parla, di Kate Crawford, che si chiama Né intelligente né artificiale, che parla di tutta una serie di problematiche che sono relative all'intelligenza artificiale. Innanzitutto la tematica ambientale, l'estrazione del silicio, e poi ovviamente lo sfruttamento di tutti quei lavoratori che si adoperano per etichettare i dati su cui poi vengono allenate le intelligenze artificiali. E la questione del copyright, ovviamente, è una delle questioni centrali su cui io sono assolutamente d'accordo, nel senso che bisogna richiedere una regolamentazione a quelle aziende tech, quelle grandi aziende tech che poi questi software, questi programmi li producono. Non sono favorevole alle posizioni neoluddiste, nel senso che l'opposizione totale alla tecnologia la trovo inutile, perché tanto non porterà a nulla. Capisco che a volte, come dire, si debbano fare delle prese di posizione nette per ottenere anche dei minimi risultati, però ecco, io sono per un dialogo, per una cooperazione, per il dialogo attorno all'intelligenza artificiale, mentre mi sembra che levarsi da questo dialogo non possa far altro che generare opposizione, quindi in realtà un'informazione scarna da ambo le parti, ecco. Però la questione del copyright è abbastanza cristallina, secondo me. Io mi sento assolutamente di dire che c'è bisogno di una regolamentazione chiara, che sarà difficilissimo ottenere, perché il web è un buco nero e ogni stato, come dire, ha le sue leggi in merito appunto al web, a internet, per cui è utopia, ma è giusto anche richiedere le utopie ogni tanto, no? Ecco, solo questo.
E invece, sempre su questo punto, vorrei chiedere a Silvia cosa vede nel futuro di questo lato intelligenza artificiale che può aiutare l'artista. Bisogna escludere l'intelligenza artificiale, cioè mi piacerebbe sapere cosa vede nel futuro e cosa vorrebbe vedere nel futuro che si vive parallelamente con le intelligenze artificiali.
Allora, prima vorrei fare spezzare una lancia per il povero collage, che forse è stata letta un pochino male la mia parola. Il collage è una tecnica nobile, è stata una tecnica eletta da surrealisti, dadaisti, futuristi. È una tecnica e ha dei suoi picchi artistici enormi, quindi non stavo parlando di collage come intendendo il bimbo che taglia le riviste della mamma, che magari è anche interessante, ma... stavo dicendo che se si fosse arricchito di pezzi sarebbe potuto diventare proprio un'opera collage, e ci sono anche artisti contemporanei divertentissimi, bravissimi, di cui io ho sfruttato proprio dei personaggetti per presentare l'evento con Colin Ruff, che fa dei collage divertentissimi in stile fantascientifico anni 50 vintage. E quindi ecco, volevo solo dire che collage non era per indicare era per dire poteva essere completamente un collage, invece sono solo due immagini giustapposte. E mentre per questa domanda le risposte sono fin troppo vaste, cerchiamo di procedere cronologicamente, cioè partiamo da oggi, poi magari pensiamo al domani e poi al futuro nell'orizzonte più lontano. Allora, diciamo che qui ancora siamo lontani da Data, che dipinge 23 dipinti in 6 ore e mezzo di Star Trek cercando se stesso. In questo momento quello che succede adesso è che sono state inventate delle nuove tecnologie che in realtà accorpano delle microtecnologie che erano già disponibili, già presenti. Chiunque abbia mai smanettato con i programmi digitali, io ad esempio lavoro con Clip Studio Paint, che è molto diffuso, ci sono tutti i vari Photoshop, ci sono i Procreate, cioè spostandosi dal manuale al digitale già esistono dagli strumenti più semplici, cioè la versione digitale del caro vecchio righello, alla versione digitale del manichino, del rotoscopio, in una grande polemica, ora è troppo facile ricalcare le foto. Vabbè, ma prima si usava uno specchio, una lampada, e poteva essere facilissimo, altrettanto facilissimo. O proiettare dei modelli, insomma, ci sono sempre state delle tecniche per facilitare il compito di un disegnatore. Questi programmi oramai già le accolgono, ma esistono delle estensioni di questi programmi che in maniera frazionata già fanno una ricomposizione dove il lato decisionale è molto dal lato del programma. Nel senso, se oggi un ragazzo che non ha nessuna capacità artistica o veramente leggerissime capacità artistiche già si compra uno di questi programmi, all'interno potrà trovare tutta una lunga serie di strumenti che lo possono portare alla fine di un disegno, cioè lo possono accompagnare alla fine di un disegno. Rimarrà lui il direttore d'orchestra sempre vigile, mentre diciamo che con l'intelligenza artificiale il salto è appunto dalla verbalizzazione o dalla proposta di una cosa un finito multiplo in più versioni che si può ancora continuare a modificare, eccetera, eccetera, e che ha eredita, ruba le capacità artistiche di tutto l'immaginario preesistente, diciamo. Quindi in alcuni casi possiamo dire che è diverso il grado di controllo da parte di un utente, ma il nostro ragazzo X che non sa fare più dell'omino dell'impiccato e che se ne esce con un'illustrazione con uno di questi programmi, adesso ha la vita molto più semplice con un Midjourney. Qual è il problema? C'è il problema. Se adesso ci stiamo ragionando sulle piccole cose. Il ragazzo non impara a disegnare sicuramente, impara a produrre un'immagine e più usa queste cose più diventerà bravo a produrre immagini, non a disegnare, non a acquisire una tecnica artistica, ma una gestione di oggetti artistici. In questo momento questa è la tecnologia disponibile, che già si riesce a sovrapporsi o a prendere il posto di tanto tipo di lavoro, anche molto spesso quello che sarebbe stato un composite digitale fotografico più che il disegno vero e proprio, l'illustrazione classica, già sono molte riviste che insomma ad esempio propongono immagini di accompagnamento per articoli fatte con questo tipo di tecnologie. È una tecnologia disponibile e chiaramente da qui in poi bisognerà farci i conti. La questione etica è il meccanismo di base di queste tecnologie, come hanno attinto alle immagini che usano e che se non avessero non sarebbero produttive, cioè è una condizione sine qua non, cioè, si sente spesso dire vabbè ma anche l'artista guarda gli artisti del passato e li copia. Se noi, come dire, saremmo già tutti Caravaggio se fosse così nella serie. Sì, è vero, tutti possiamo entrare dentro la galleria d'arte moderna e guardarci tutti i quadri contenuti. Se esci che ne sai qualcosina in più è grasso che cola, se ne esci che sai fare qualcosa in più è un miracolo perché devi metterti a disegnare poi per assimilare quella cosa. Non mi perdo a leggere le domande, dopo magari rispondiamo. Stavo dicendo, però, il problema è che un artista senza nessun riferimento, comunque alla realtà davanti o alla sua immaginazione, qualcosa può tirare fuori. Le intelligenze artificiali no, hanno bisogno per forza di nutrimento e quel nutrimento deve essere in quantità gigantesche. E infatti tutti questi programmi, diciamo che quello che hanno fatto come prima cosa è stato dragare siti e realtà che contenevano miliardi di immagini e lo hanno fatto andandosi, diciamo, a come se avessero aperto una botola sotto tutti i vari social, tutti i vari siti dove molti artisti di qualsiasi livello pubblicano le loro cose a mo' di vetrina, eccetera, eccetera, e hanno fatto man bassa, chiaramente senza chiedere nessuna autorizzazione. Allora, non è che qui è una questione di ripicca o una questione di cercare di impedire il futuro, è che se nel futuro vogliamo procedere, e sarà inevitabile non farlo, cioè io non penso che sulla faccia della terra ci sia un artista che dice no alle AI, nel senso nessuno tocchi mai una AI, non si può, sono state inventate, oramai tocca farci i conti per forza. Un modo per farci i conti è prendere una posizione umanista, dove uno non dice no, allora io che sono posso morire, tu grazie, no, io vorrei vivere, vorrei continuare a fare il mio lavoro o almeno vorrei che il mio lavoro fosse valutato e fosse pagato quanto serve per l'uso che viene fatto. Allora, molti di questi programmi hanno la possibilità di chiedere determinati stili, voglio una cosa alla. Allora, nel momento in cui si chiede una cosa alla, da tutte le immagini dragate vengono selezionate quelle di un determinato artista e quel determinato artista viene sfruttato senza, come dire, essere remunerato in nessun modo. Non è che Midjourney è andato a studio dall'artista, ha imparato a disegnare come l'artista. No, no, ha proprio utilizzato delle sue immagini e le ha mescolate tantissimo a tantissime altre cose per poi ritirarle fuori in una composizione definita allucinatoria, cioè senza nessuna volontà, intenzione o ispirazione reale dietro, ha riunito i pezzetti andando, seguendo la casualità, diciamo, seguendo il tasso di probabilità più frequente perché la sua richiesta, la richiesta coincidesse a una determinata immagine, ok? Nel senso, i miliardi di pezzettini di questi, di immagini, è come se frantumassero tutte le immagini che ingoiano e poi scelgono di accostare i pezzettini con nesso causale, con un nesso probabilistico. Cioè, di solito, se c'è questo a fianco, c'è quest'altro. Vale anche per le intelligenze artificiali che si occupano di scrittura. Quando si dice che il risultato così ottenuto è di natura allucinatoria, è perché il percorso è un po' quello di una persona completamente, come dire, resa, portata a uno stato alterato dalle droghe. Cioè l'unione degli elementi non ha nessun atto volontario o nessun desiderio d'espressione o volontà dietro. È proprio appiccico le cose per come io ho calcolato che è più probabile che siano bene vicine. Questo è quello che succede. Allora, la questione di non utilizzare queste macchine finché non vengono normate, che ad esempio è la mia posizione, è semplicemente perché la loro crescita e il loro arricchimento è dato dall'uso, semplicemente. Io, anche se mi diverto a digitare il mio gatto con la testa di un cavallo dentro camera mia e non lo pubblico, sto comunque aiutando l'AI a imparare qualcosa. E nel momento in cui queste ditte si stanno rifiutando di a consentire delle richieste che non sono assolutamente solo quelle degli artisti, ci sono dei problemi giganteschi dietro alla raccolta di immagini indiscriminate di questi programmi, arrivano anche a documenti personali, arrivano a documenti sensibili, stanno già creando problemi con la pornografia. È il fatto che semplicemente è stato creato un nuovo territorio esplorabile ed è senza legge. Allora, una voce che chiede legge è quella degli artisti, che dice semplicemente: mi devi pagare o mi devi chiedere il permesso per far sì che quella macchina si nutra delle mie cose. Io devo avere il diritto di chiederti di no o di selezionare che cosa prende, perché qualcosa potrebbe essere qualcosa di mio personale che non deve uscire dal mio controllo. E quindi diciamo che la richiesta degli artisti fondamentalmente è quello. Una questione quindi etica è quella di non usarla per il momento. Poi nel momento in cui sarà normato, nel momento in cui sarà regolarizzato e quello di cui si nutre, e ormai secondo me già è impossibile perché oramai è andato troppo avanti e si nutre delle sue stesse immagini con dei risultati terribili, però diciamo che è andato già avanti il discorso. Però quello che si chiede è proprio rispettare le basi delle leggi che sono ancora nel mondo fuori dal digitale, che qualcosa venga importato nel mondo del digitale prima di avere problemi grossi. Poi altri problemi li avremo comunque, però diciamo questa è la base del il motivo per cui io non le utilizzo neanche, diciamo, per gioco per il momento. Poi se un giorno saranno normate, se un giorno verranno chiariti tutti i passaggi, io potrò pure fare il mio gatto con la testa di un cavallo. Probabilmente rimango dell'idea che preferirei provare a disegnarlo io, il mio gatto con la testa del cavallo, perché sicuramente ne verrebbe qualche mia idea del mio gatto che neanche sapevo di avere fuori. Però, diciamo, la questione etica del rifiuto dell'intelligenza artificiale per il momento è questa. Ed è lo stesso motivo per cui quasi tutti gli artisti professionisti, quelli che io conosco, almeno nel settore del fumetto, pur avendo parzializzate tutte le possibilità di farsi supportare nel disegno da altre tecnologie, non le usano. Non è tanto una questione etica, ma non impari nulla e non usi l'arte per esprimere te stesso, ma diventi un produttore di arte, non un creatore di arte. C'è un baratro tra le due cose.
Ma in effetti, scusate, vai Pietro.
No, no, Stefano, ti prego.
No, scusate, io volevo riallacciarmi perché mi è piaciuto molto il discorso che hai fatto, Silvia. E a un certo punto hai detto una visione umanista che, come dire, condivido totalmente da, come dire, da studioso dei media, o insomma di curioso dei media. Io quello che vedo, è, da curioso dei media, punto uno, e punto due, da non artista, la cosa che mi interessa però nelle intelligenze artificiali generative, in questo senso, sono le possibilità che aprono per la ricerca artistica. E faccio un salto indietro, mi prendo due solo minuti per fare un piccolo salto indietro, per fare un paragone con quello che è successo nel secolo scorso, quando è stata inventata la fotografia. Nel senso che all'apparizione della fotografia, ovviamente i pittori si misero in qualche modo in allarme o sul piede di guerra, nel senso che la fotografia, semplificando tantissimo, è un mezzo meccanico per riprodurre la realtà che non implica, poi ci sarebbe da discutere su questo, però che, come dire, a grandi linee non implica l'intervento umano, cioè schiacciando un tasto, per quanto riguarda la fotografia moderna, si ha un'immagine della realtà che non implica nessuna capacità artistica. Anche qui ci sarebbe da aprire una parentesi, però insomma, lasciatemi semplificare al massimo, che non implica nessuna capacità artistica, cioè vedo una cosa, mi piace, la fotografo e ce l'ho. Quando la fotografia viene presentata, è diventata insomma un po' storia questa frase attribuita a un pittore francese della Roche che assistette alla presentazione dei daguerrotipi all'Accademia di Belle Arti di Parigi nel 1839, uscendo disse: da oggi la pittura è morta. Cioè la fotografia avrebbe distrutto e ucciso, secondo questa sorta di profezia fatta da questo pittore francese, la pittura, cioè l'azione umana nel riprodurre e rappresentare la realtà. E naturalmente Della Roche aveva torto, nel senso che la pittura c'è ancora adesso, dopo quasi due secoli, insomma, la pittura esiste ancora, ma dall'altro aveva però anche ragione. Nel senso che è vero che, come dire, la pittura è rimasta, ma si è trasformata tantissimo rispetto a quella che era prima dell'avvento della fotografia, ma soprattutto è vero che è morta una categoria, morta metaforicamente una categoria di pittori, cioè i ritrattisti. Nel senso che esistevano tutta una serie di pittori ritrattisti che andavano nelle case dei nobili a fare i ritratti delle persone e si facevano pagare per il ritratto che facevano. Ovviamente con la fotografia questo perde man mano di senso, no? Non ha più senso pagare tantissimi soldi un ritrattista quando in 10 minuti all'epoca e oggi in pochi secondi si può avere un ritratto, tanto più che adesso ciascuno di noi ha un ritratto dell'amante, del proprio caro sul comodino o dunque sia nel cellulare, parlando dei giorni attuali. E quindi c'è questo discorso già della tecnologia come democratizzazione estrema e come dire perdita di senso dell'apporto artistico, nel senso che, ripeto, semplificando di molto, poi è chiaro che bisogna fare dei distinguo e parlare anche del lato artistico delle fotografie, però insomma semplificando di molto, chiunque può scattare una fotografia, mentre non tutti possono creare un quadro. Ecco, però quello che a me interessava, e per quello che dicevo che mi interessava quello che diceva Silvia sul lato umanista, è il fatto che poi, piano piano, lo stimolo portato ai pittori dalla fotografia è quello che, anche qui semplificando di molto, ci sarebbe da fare tantissimi distinguo, però è quello che poi ha portato alla nascita dell'avanguardia nel Novecento, sia in pittura che in tante altre forme d'arte. E quindi, come dire, la necessità di confrontarsi da parte dei pittori con la fotografia è quello che poi ha portato all'astrattismo, al cubismo, tutte le avanguardie, anche i dadaisti che Silvia citavi, che citavi prima per i collage, tanto più che anche proprio quando esplose la moda dei fotomontaggi e dei collage più o meno dagli anni 10 agli anni 20 del Novecento, molti artisti si scagliarono contro il fotomontaggio. Perché? Perché univa da una parte l'apporto umano, le immagini disegnate, per esempio, e dall'altro le fotografie, le metteva assieme e le mescolava, e questo era visto come qualcosa di terribile, no? Perché, come dire, era come cedere terreno alla parte macchinica, in quel caso analogica, non digitale. Però appunto il dialogo, il confronto, anche la necessità di dialogo, nel senso che è stato un dialogo imposto, è arrivata la tecnologia, non se ne poteva più, non si poteva più fingere che non ci fosse, quindi si è dovuto per forza dialogare. Però intendo, è nato un dialogo che ha portato un'evoluzione e che ha portato a nuove forme artistiche, e quindi appunto quello che volevo aggiungere era forse una visione un po' post-umanistica, forse a questo punto, post-umana, nel senso che quello che a me attrae e incuriosisce, posto che sul problema del copyright sono assolutamente d'accordo con quanto detto da Silvia e da Pietro, però quello che a me attrae e incuriosisce è vedere come gli artisti, come Silvia, come Emiliana, insomma come tutti i fumettisti, ma anche come gli artisti di pittura o di scultura, eccetera, potranno utilizzare le possibilità dell'intelligenza artificiale, e sono curioso di vedere come cambierà l'arte e quali nuove possibilità espressive porterà l'intelligenza artificiale. Cioè il fatto che Midjourney o chi per lui in un vicino futuro possa dragare, come giustamente diceva Silvia, miliardi di immagini in un millisecondo, unito alle possibilità invece artistiche, meno male, perché giustamente Silvia dicevi, lui draga, mette assieme, ma non ha nessun intento artistico, non ha nessuna possibilità artistica, perché appunto non c'è, come dire, la scintilla dell'imperfezione umana che dà il quadro di quello, come dire, un'idea che c'è dietro. Però sono veramente curioso di capire poi come queste possibilità, cioè in un microsecondo posso dragare miliardi di immagini, se unito in modi che non so dire perché non sono un artista, però come dire, dopo magari riflessioni, anche dopo un periodo di convivenza forzata o anche di scontro, come può esserci adesso in questo momento di salto tecnologico, cosa potrà portare? Cioè se la fotografia, adesso perdonatemi di nuovo, lo so che è forse un azzardo, però se la fotografia ha implicato poi la nascita dell'avanguardia del Novecento, mi chiedo, una tecnologia così dirompente in questo senso come le possibilità dell'intelligenza artificiale generativa potranno portare in un vicino futuro, insomma, dal punto di vista proprio artistico, quindi umano, però un umano che, come dire, si integra e accetta di lavorare con l'artificiale per come è chiamato adesso. Ecco, scusatemi, io volevo solo aggiungere questo. Grazie.
Pietro, se volevi dire qualcosa, come volevi dire?
In realtà mi sono dimenticato quello che volevo dire, ma non era molto importante. Ma per punti, io in realtà sono assolutamente d'accordo con Silvia sul discorso etico, che trovo abbastanza ineccepibile. Usciamo dall'idea forse un po' naif che, come dire, regolamentando e richiedendo un approccio il più possibile corretto da parte delle aziende, non avremo, ma questo l'ha detto anche Silvia, non avremo più problemi, nel senso che io per 3 anni di dottorato mi sono occupato di deepfake e insomma, quindi so benissimo come poi l'intelligenza artificiale, i prodotti dell'intelligenza artificiale nascano anche in luoghi, chiamiamoli oscuri, proprio perché qualsiasi smanettone, diciamo, qualsiasi nerd può comunque anche costruire il suo algoritmo, per cui non sarà solamente una questione di aziende riconoscibili e di cui sappiamo anche benissimo i nomi. Non sono d'accordo sul fatto che i prodotti dell'intelligenza artificiale siano orribili o terribili, o meglio, lo possono essere e a volte lo sono, ma se fosse così direi anche che allora non dovremmo averne paura da un punto di vista artistico. Perché se tanto i risultati sono terribili, allora quello di cui dobbiamo preoccuparci piuttosto è del gusto delle persone, e su quello dobbiamo fare un lavoro molto grosso, oppure sul gusto dei datori di lavoro o sulla o sul desiderio dei datori di lavoro di pagare sempre meno, e questo è un fatto inappuntabile di cui dobbiamo assolutamente dibattere. E soprattutto non sono d'accordo, però vabbè, questa è una mia opinione e probabilmente proprio una visione del mondo, sulla retorica del rapporto tra artista e il proprio prodotto come espressione di se stessi, perché non so, è la critica anche che si fa un po' a molti DJ, è la critica che si faceva ai synth player negli anni 70, quando i Tangerine Dream introducevano i synth analogici, o i Tube Away Army nella musica rock, no? Perché i synth alla fine non fanno altro che mimare gli strumenti, per cui una chitarra non sarebbe una chitarra, quello non sarebbe un musicista, ma sfido chiunque poi a dire a un synth player che non è un musicista. Poi ovviamente il digitale ha esacerbato, esasperato questa tematica. Io ad esempio lavoro, mi fa piacere citarlo perché è un ragazzo con cui lavoro, Flavio Pizzorno, che è un vero e proprio AI artist, secondo me, che lavora con strumenti come Gen 2 o Modelscope e via dicendo. Io resto estremamente affascinato dal suo lavoro, appunto dal dialogo, come dicevo prima, che fa con questi algoritmi, e la sua capacità artistica sta appunto nel costruire il prompt giusto e nel plasmare poi testualmente la sua richiesta per ottenere uno specifico risultato. E io fatico a non definirlo un artista. Poi vabbè, dovremmo aprire discorsi infiniti su che cos'è l'arte, però ecco, probabilmente semplicemente non sono un fan dell'idea di artigianato, anche se digitale, ma forse perché, come dire, non so fare molto io, ecco. Solo questo.
Bene, allora in realtà mi piacerebbe rispondere a un paio di domande che ci sono in chat. Allora, dalla domanda del Runja, che dice che al momento non esiste nessuna legge o regolamento a cui si fa riferimento inerente alle immagini dell'IA, lascerei, non so, a Pietro la risposta definitiva, dato per chiudere questo discorso. Sei mutato?
Se puoi per favore ripetermi la domanda, qual era?
Perché la domanda era, perché in realtà è arrivata a fine del discorso sul copyright. Sì. In conclusione, al momento non esiste nessuna legge o regolamento a cui si fa riferimento, quindi immagino per le immagini prese dagli altri artisti.
Guarda, non vorrei essere approssimativo, per cui non so bene rispondere a questa domanda. Penso che sia un tema di dibattito attualmente nelle sedi competenti, ma non so rispondere assolutamente a questa domanda.
Io posso dirvi che negli Stati Uniti non è stata riconosciuta la possibilità di dare un copyright alle immagini generate dalle intelligenze artificiali, quindi non sono diritto autorabili quelle immagini là, rimangono in una soglia sospesa di cose.
E anche la motivazione con cui è stata accompagnata?
È stata una scelta della corte, non mi ricordo quale, statunitense, in merito a richieste di artisti che appunto dicevano non rendiamo queste cose.
Non ok, ma se mi chiedevo se sapessi se come era stata motivata questa...
No, non lo so.
Ok, però giustamente.
Poi vorrei passare un attimo a Sara, che dice, dal punto di vista del pittore dell'Ottocento...
C'era Silvia che stava parlando.
No, volevo solamente una piccola parentesi. La questione è che finché rimane rivendicabile una parte, una porzione delle immagini da parte dell'utente perché si può rintracciare se una tua immagine è contenuta nei grandi database. Allora, per evitare cause di quanta parte di un'immagine è mia, non è mia, eccetera, per il momento hanno tolto il copyright, anche perché lì ci mettono il piedino le grandi... Diciamo, ci mettono il piedino i big, perché se io a un certo punto chiedo a una AI di farmi un topo simpaticone con le scarpe gialle, con le orecchie tonde, col naso con un riflessone bianco, eccetera, eccetera, a un certo punto la Disney fa ehi. E allora noi in 3.000 in tutto il mondo che facciamo ehi, non valiamo niente, ma la Disney... E quindi diciamo che quella è stata una motivazione, mentre il fatto è che ancora va chiarito come è stato fatto il primo scavallamento del copyright, perché praticamente che cosa è successo? Queste ditte non si sarebbero potute appropriare delle immagini, punto. Però che cosa hanno fatto? si può, può usare delle immagini sotto copyright una associazione no profit. Quindi è stata creata un'associazione no profit che è il container dove sono buttate tutte le immagini che vengono dragate dei siti e quindi non devono chiedere permesso a nessuno perché finiscono in una non profit. Ma le immagini contenute nella non profit poi vengono spostate a utilizzo delle profit. Quindi finché non viene indagato e chiarito questo passaggio, che è il punto, diciamo, della palese illegalità del movimento, non si può, diciamo, già rendere soggette a copyright o altri tipi di regolamentazioni. Nel senso, se hai delle posate che uno dice che te l'hanno rubate, quell'altro dice che erano sue, quell'altro dice che l'ha vendute, tu intanto non permetti al negozio di venderle, poi vediamo che cosa succede.
Però in questo contesto io vorrei capire una cosa: siccome non parliamo di strumenti come la macchina fotografica o il sintetizzatore, ma di algoritmi di machine learning che quindi cominciano ad apprendere a un certo punto a capire cosa è un'immagine presa col copyright, a capire cosa un'immagine creata da un'altra intelligenza artificiale, dov'è a un certo punto il limite per cui magari fra 2 anni quei database originali non servono più, perché esistono talmente tante immagini ricreate che l'algoritmo
secondo imparato. Me ci sono ancora, cioè secondo me siamo già a quel punto. Il problema è che questo punto nello specifico è difettante, cioè siccome le immagini prodotte dall'AI hanno dei difetti, se non vengono corretti da mano umana, nella maggior parte dei casi non vengono corretti da mano umana e tornano in quello stesso stagno da cui vengono attinte le immagini, non ha più un paragone di correzione, le famose mani con 14 dita. Allora, che cosa succede? Se io produco un fantastilione o un gozzilione di immagini con le 14 dita e le rimetto nello stagno da cui questi algoritmi apprendono, loro apprendono serenamente che un umano può avere da 1 a 14 dita e continuerà a fare le sue mani della cosa di Cronenberg. Allora, chiaramente a un certo punto servirà l'algoritmo stesso poter dividere quello che è umano da quello che non è umano, perché c'è la possibilità che quello che è fatto da un umano sia un pochino più anatomicamente corretto. Però appunto ci siamo già nella fase autocannibalista di queste cose, però è problematica, verrà risolto anche questo in 3 mesi.
Bene, allora direi di passare alla prossima domanda, perché è una domanda che in realtà volevo fare anch'io, anche se l'argomento è già stato un po' toccato. La provo a riformularla un attimo, partendo dal commento di Sara, che dice che dal punto di vista del pittore dell'Ottocento la fotografia non comprendeva un processo artistico. Noi sappiamo che non è così. Che in futuro ci saranno i grandi artisti delle intelligenze artificiali? In realtà io vorrei fare una domanda, cioè sollevare una questione a Silvia in realtà, ma per mera curiosità, perché quando anche lei prima ci ha spiegato questo concetto di intelligenza artificiale e arte, magari mi sbaglio, però verso la fine del discorso percepivo una certa negatività che invece è più positiva verso Pietro nel dire che chi gestisce le intelligenze artificiali può essere un artista. Io volevo chiedere a Silvia, ma secondo te, da artista, la persona che sta dietro a queste intelligenze artificiali, mettiamo anche nell'utopia in cui vengano rese utilizzabili senza questioni di copyright, eccetera, può essere un artista a tutti gli effetti oppure no?
Cioè, allora, io mi sfilo da questa questione perché le litigate tra fumettisti, tra se siamo artisti o artigiani, sono... Mi hanno portato a capire nella vita che l'etichetta di artista è qualcosa che voglio proprio evitare di mettere in ballo, perché siccome è un termine che ha delle implicazioni di discussioni filosofiche infinite, perché bisognerebbe definire prima che cos'è arte, e lì è una tragedia, perché per alcuni è il picco di alcune capacità, per altri è il semplice utilizzo di alcuni strumenti, quindi diciamo non mi infilerei in una pozza di questo tipo di torba, perché non ne usciamo più. Dovremmo definire prima chi è un artista. Allora, parliamo delle possibilità espressive, ok? Andiamo sul basic. Si sono fatti tanti esempi. Allora, Susan Sontag tornerebbe dalla morte per picchiarci tutti a sentire che la fotografia è un mezzo puramente meccanico, perché in realtà quello che poi insomma si è definito anche lì, che anche se io mi chiudo gli occhi, punto di là e clicco, comunque la selezione della direzione è umana, c'è una scelta. Quindi diciamo che anche la fotografia non è che riesce ad uscire da un minimo di espressione di un'intenzionalità. Diciamo che per il momento come sono le cose, l'umano ha un'intenzionalità, spesso anche taciuta a se stesso, si sfrutta il suo lato magari del subconscio, della ricerca di se stesso attraverso un lavoro, poi qui ci sarebbe da fare la differenza tra l'arte come ricerca di se stessi, eccetera, eccetera, e un certo spirito che ci si mette, e un oggetto artistico, nel senso una produzione artistica che a puro scopo commerciale, fatta, a parte che anche lì è difficile che un minimo non si veda una mano o un pensiero dietro, però diciamo che ci sarebbero troppe differenze da fare su troppi fronti. Io quello che vorrei dire rispetto a due cose, se posso, non so come siamo messi con i tempi.
Certo.
Allora, io vorrei dire due cose sulla questione dell'umanismo, del preferire l'umano o del tifare per l'umano. Io quello che penso semplicemente è che per tutta la parte dei secoli passati ogni invenzione corrispondeva a un qualcosa che non esisteva e che era in puro comodo dell'umanità. In realtà molte cose che sembravano portare semplice e puro beneficio, oggi con una quantità di umani incredibile in più sul pianeta, sta rivelando dei problemini tecnici, però questo è tutto un altro discorso. Di fatto, dalla bomba atomica in poi, siamo arrivati al punto in cui un'invenzione non è detto che sia del tutto favorevole agli umani del pianeta, alla loro crescita e al loro fiorire. Quindi purtroppo, io penso dall'inizio del Novecento in poi, nel momento in cui si inventa qualcosa, bisogna un pochino premere il pedale sul freno e dire ok, proviamo a ipotizzare quello che mi dà e quello che non mi dà, e non correre al massimo della velocità possibile verso il futuro, ma cercare di arrivarci con l'accompagnamento di un ragionamento su quello che ti sta dando e ti sta togliendo una tecnologia. Quindi diciamo che non è che c'è un'opposizione alla tecnologia, però c'è uno sguardo un pochino diverso sulla tecnologia, che può essere il positivismo d'inizio Novecento. Per quello che riguarda l'estinzione di alcune funzioni gestite dall'umano in nome della tecnologia, li conosciamo tutti nel momento in cui usiamo Google Translate e un traduttore nel mondo muore. Insomma, ci sono sempre state delle tecnologie che in qualche modo hanno arginato lo spazio d'azione degli umani, da sempre. Qualcosa che veniva fatto dagli esseri umani, però ricordiamoci del vinile e pensiamo a quell'evoluzione lì. Cioè, quello che succederà probabilmente è che, come è rimasto il ritratto rispetto a una più agevole pratica economica e fotografia, è rimasto comunque il gusto del ritratto, così rimarrà il gusto per l'oggetto fatto dall'umano, perché rimarrà. Però poi bisognerebbe ragionare su quanto sarà positivo un elitarismo così forte, perché quello vuol dire elitarismo, e che cosa vuol dire quando un aspirante artista nel senso più lato possibile del termine non ha più il lavoro base. Mi spiego al volissimo. Quello che può e potrà fare al volo un qualsiasi Midjourney in tempi brevi è il lavoro degli artisti meno bravi, perché quelli li batterà al volo, e con tempi produttivi rapidissimi, che collaborerà a innalzare. Più i tempi di produzione sono disumani, più anche l'artista più bravo del mondo non esprime altro che la fretta di finire nel momento in cui lavora. Quindi diciamo che verrà perfettamente sostituito dalle macchine. Allora il problema è che l'arte diventa elitaria, cioè potrà diventare un artista di livello solamente chi ha i soldi, il tempo e la possibilità di studiare arte senza essere pagato per tutta la vita fino a diventare migliore delle macchine. Non esisterà più il ragazzetto che comincia a farsi le ossa partendo dal basso, perché il basso è occupato. Quindi questo è un problema, ad esempio, pratico, reale, immediatamente disponibile, diciamo. Per il resto i discorsi sarebbero tanti, perché ci si potrebbe anche infilare nell'incubo da Black Mirror del dirsi: ma una volta che ogni singola persona potrà produrre una quantità così vasta di immagini in un nanosecondo, che sia un artista delle AI o no, non mi interessa. Saranno tutti artisti, saranno tutti Picasso delle AI, però ognuno di loro potrà fare tonnellate di immagini al minuto, che non ci sarà tempo di sottoporre a critica, che l'umanità non avrà il tempo di assorbire. Sarà un fiume in piena costante di immagini. Allora ci si può chiedere come questo contributo diventa una coscienza collettiva se tutti quanti abbiamo un diverso fiume di immagini che ci scorre davanti a ritmi incredibili. Non so se ho inquadrato un po' un altro tipo di futuro possibile. E soprattutto quando questo tipo di rapporto con l'iperproduttività dell'AI si incrocerà con la possibilità di ditte, marchi, le promozioni, di creare dei prodotti fatti perfettamente a ricalco delle volontà e delle passioni di ogni singolo utente e di dargli il film che vogliono, la rivista che vogliono, ognuno per uno la sua, basata su le parole tirate fuori dai messaggi, da Google, dalle ricerche, eccetera, eccetera. Come questi prodotti, se non li vogliamo chiamare arte, diventano pensiero collettivo, che era l'originale funzione dei prodotti artistici. Quindi diciamo che le conseguenze sono gigantesche, vastissime, anche molto al di là del rapporto dell'artista che si scoccia che Midjourney lo fa prima.
Ma a tal proposito, io vorrei fare una domanda a Pietro e Riccardo, in realtà anche qua meramente di opinione personale, anche perché io non ne so molto. Anche basandoci su questo discorso di Silvia, cioè c'è la possibilità, o è una cosa impossibile, che queste intelligenze artificiali, non so se riesco a spiegarmi, vengano recintate, non so come dire, cioè adesso hanno invaso per esempio il mondo artistico facendo questa cosa, ok? Non c'è la possibilità che invece si decida a un certo punto che, o se col passare del tempo o per scelta di qualcuno, diventino sempre più piccole, cioè sempre più messe a lato e che finiscano per rimanere in una nicchia senza invadere campi di, per esempio, come l'arte accessibile a tutti e diventino di... Cioè, non so come se finisse di essere una moda, cioè, non so se riesco a spiegarmi. Oppure è ormai un fiume che non si può più fermare.
Ma questo dovrebbe essere il compito di una regolamentazione, prima legale, poi culturale. Se dovessi essere io a immaginare un futuro in cui regolamentare l'IA, penserei a un algoritmo in grado di detectarla sui siti web, per cui come il banner dei cookies ti avvisa che entrando in un sito acconsenti o meno all'utilizzo dei tuoi dati, potrebbe apparire un banner che ti dice questo sito contiene immagini create da intelligenza artificiale, che ti avvisa quindi che il luogo che stai visitando, perché comunque la fruizione viene principalmente via internet, il luogo, lo spazio digitale che stai visitando presenta questo tipo di immagini. Sta a te poi ovviamente scegliere cosa fare, cosa non fare, come impiegarle, se non prestarci attenzione, eccetera. E forse così lentamente, educando l'utente a un certo rapporto, a un certo dialogo con questo tipo di contenuti, si arriverà a, sì, un po' esorcizzarli, un po' metterle da una parte e dire sì, va bene, esistono, ok, però chi se ne frega. Questa è la mia idea, eh.
No, io condivido pienamente l'opinione di Riccardo, non credo che verranno recintate le intelligenze artificiali, anche perché non so bene cosa voglia dire, sai, comunque parlare di intelligenza artificiale è dispersivo, cioè l'intelligenza artificiale è già da tantissimo in tantissimi campi che noi neanche immaginavamo prima che ci fosse questo boom, e sarà introdotta massivamente nelle produzioni cinematografiche, tanto che, immagino lo sappiate, anche lo sciopero degli attori... Parte anche, uno dei punti è la paura dell'introduzione dell'intelligenza artificiale in ambito cinematografico, sia con i deepfake, e qui arriviamo a Black Mirror, dato che l'ultima stagione tra l'altro parla anche di deepfake, e sia nella produzione di determinate sceneggiature. Poi dovremmo fare anche un più ampio discorso sul fatto che noi già attualmente Netflix, ad esempio, può utilizzare un'intelligenza artificiale per scrivere una sceneggiatura, il che ce la dice anche lunga sul tipo di prodotti che proponiamo, no? Attraverso le piattaforme, e questo è un dialogo che dovremmo assolutamente fare. Comunque no, assolutamente, cioè non c'è modo di recintare, c'è la necessità di regolamentare. Però la recintazione è assolutamente improbabile. Al momento ci sono delle nicchie di festival, ad esempio, che propongono film in intelligenza artificiale, quindi che sono delle nicchie. C'è da capire come poi si svilupperà la cosa, ovvero se resteranno i festival di cinema in intelligenza artificiale oppure ci saranno semplicemente i festival di cinema a cui parteciperanno poi i film prodotti con l'intelligenza artificiale. Questo effettivamente, non so, è da pensarci. E è proprio quello che sto provando a fare, ad esempio, a Sogni Elettrici, è quello di mappare le nuove forme di cinema prodotte con l'intelligenza artificiale, text to video, che cosa sta succedendo, dove stiamo andando, come stanno venendo introdotte nei videoclip o negli spot pubblicitari. Vedremo.
Bene, infatti io direi che per approfondire l'argomento si potrà anche partecipare a Sogni Elettrici dal 16 al 21 ottobre, festival gratuito con incontri, cortometraggi, lungometraggi e soprattutto anche molta intelligenza artificiale. Dato che comunque il tempo stringe, come ci suggeriscono dalla regia, che ringraziamo Sara, io direi di chiudere con l'ultima domanda, così da soddisfare tutto il pubblico, che ci fa Pikachu, che chiede: secondo voi da che punto possiamo definire gli strumenti di assistenza all'illustrazione o all'editing intelligenza artificiale? C'è uno spartiacque? E lascio la risposta a chi di dovere, se vuole Silvia.
Ma in realtà questa è una domanda molto tecnica, cioè io dovrei sapere dove interviene il meccanismo che definisce l'intelligenza artificiale, perché tantissimi meccanismi di supporto non hanno un algoritmo dietro, sono semplicemente diciamo una simulazione digitale di un tipo di sostegno che nella realtà sarebbe stato diverso, nel senso, se io nella realtà mi compravo il modellino di una macchina e guardavo quello davanti al mio naso, adesso lo posso avere direttamente dentro allo schermo, così i manichini eccetera eccetera, però non sfruttano algoritmi, sono diciamo delle tecnologie software diverse, e qui io mi fermo perché non mi occupo di software, nel senso, però esistono delle patch, cioè delle parti dei programmi che invece usano delle forme algoritmiche. Ad esempio tutte quelle che si occupano del completamento di parte di disegno, cioè manca una parte dell'immagine, viene costruita desumendo da quanto già presentato. Quella, la tecnologia è la stessa senza il mega furto dietro, diciamo. Però è già una... Però io direi, e qui la questione può essere un artista, può essere un produttore di qualcosa di personale, di sentito, di un produttore con lei. Io penso di sì nel futuro, quando si staccherà completamente dalla simulazione dell'arte come è adesso nella sua piena umanità. Cioè ci sarà un momento, come appunto nella musica, in cui la possibilità di campionare musica e di rimodularla prenderà però il carattere della persona che lo fa, perché si sposterà proprio su un altro terreno di gioco. Cioè secondo me ci sarà un momento in cui appunto tra il vinile e l'MP3 non sarà solo una questione di supporto, ma ci saranno proprio delle ricerche diverse, cioè la possibilità di dettaglio che ha le immagini di intelligenza artificiale effettivamente per un artista potrebbe servire due vite per raggiungerle. Allora magari, non lo so, ora immagino, ma ci potrebbe essere un lavoro di un altro tipo fatto con l'intelligenza artificiale. Sicuramente si devono personalizzare, cioè come nella pittura la possibilità realistica della macchina fotografica ha provocato tutti gli espressionismi, tutti diciamo la ricerca del più umano nello sguardo, nel più proprio, anche nel qual è lo sguardo, qual è la tecnica umana dello sguardo, non so come dire. Però la questione è, diciamo che anche adesso ci sarà una differenza, probabilmente appunto ci saranno, si dovrà accentuare per ognuno la sua potenzialità. Il problema è che devo smettere di poter avere il disegno di Caravaggio grazie all'AI. Perché finché succede quello, invece c'è un tentativo di sostituzione che non produce niente di valido. Quando sarà usato autonomamente nel piano del controllo, senza prendere ad altri, senza prendere indebitamente ad altri, forse ci sarà uno sviluppo personale. Per ora non lo so, non so quanto... non c'è ancora uno sviluppo di una tecnica, di una disciplina lunga anni per uno strumento che è nato l'altro ieri, non so come dire. Il più grande artista di AI è uno che ha 6 mesi di esperienza, quanto? Che esistono questi mezzi, quindi non è un Caravaggio delle AI. Un giorno ci sarà un Caravaggio delle AI che magari è stato sulle AI 20 anni della sua vita e è riuscito a portarle a fare qualcosa che adesso non riusciamo neanche a immaginare, non sarà semplicemente come l'arte ma in 3 secondi.
Però secondo me questa roba, questo pensiero arriva un po' da un'incomprensione dell'idea che l'artista in questione sia un AI artist. Io non credo questa cosa qua, cioè non ghettizzerei l'artista artista di intelligenza artificiale. Cioè quando un regista, quando un videomaker, tutti i nomi che prendono o costruiscono ad esempio con algoritmi di text to video un'immagine in movimento e la giustappongono, o comunque la contrappongono con un software di editing a un'altra immagine in movimento, creata sempre con l'intelligenza artificiale, ecco che c'è l'espressione. Ecco che emerge l'individualità, cioè nel legare insieme le immagini, nel ricombinarle, nel remixarle. Poi tutta la questione del copyright, non sono immagini prodotte artigianalmente, sono più
ma
o meno
che ci sia sempre una volontà e in ogni atto motorio fatto da un essere umano c'è una volontà, però un conto è una volontà, un conto è lo sviluppo di una tecnica. Allora è chiaro, la giusta posizione di 2 immagini, ok, siamo alle basi del montaggio, però anche al montaggio stesso è servito tanto prima di arrivare a un risultato che fosse effettivamente qualcosa di diverso, di immagini che baluginano una in fila all'altra ma non vogliono dire niente. Allora come dire, se la domanda è può essere qualcuno che lavora con le AI arrivare a picchi di risultati eccetera, secondo me sì, ma non adesso, secondo me non stiamo ancora vedendo un potenziale delle AI liberato dall'imitazione o dal seguire quello che si è fatto.
Ma proprio perché è una tecnologia,
si dovrà proprio staccare. Quindi ci sarà anche un bravissimo pittore o scultore tradizionale che adesso si mette a fare quello e effettivamente ottiene cose interessanti. Però a parte la questione etica già detta, prima di che la questione interessante diventi qualcosa di effettivamente fermiamoci e valutiamo, secondo me ci vuole un pochino, ci vuole portare questi mezzi molto più là di dove vanno adesso, secondo me. Per volontà umana, però non, secondo me adesso sono ancora una sorta di branca, hanno un potenziale usato come mezzo, che ancora non torna tanto, per me, li conosco molto limitatamente. Tutto quello che viene detto in questo quadratino è una opinione personale.
Bene, allora io, dato che siamo in chiusura, lascerei la parola a Stefano, che so che vuole deliziarci con il suo pensiero.
Va bene, no, ho chiesto la parola, no, intanto perché sapevo che la mia semplificazione sulla fotografia sarebbe stata bastonata, però quello che intendevo, e lo dico non per puntualizzare a fine se stesso, ma per arrivare alla conclusione del discorso, è che la fotografia, come dire, rispondeva a un sogno che l'umanità aveva da tantissimo, cioè l'immediatezza meccanica senza l'intervento umano non è tanto nel risultato, ovviamente lì c'è l'intenzione dell'essere umano che anche, come diceva giustamente Silvia, chiudendo gli occhi e scattando a caso, però comunque sceglie un punto di vista, questo è chiaro. La mia semplificazione stava nel dire che il procedimento per produrre l'immagine è completamente meccanico, cioè il risultato, come dire, materiale, l'immagine, la fotografia è un qualcosa che non prevede l'attività umana, cioè l'immagine che viene stampata, che esce dal negativo della fotografia, non ha all'interno qualcosa di umano. Poi naturalmente anche qui si può disquisire, nel senso che ovviamente si può agire sul negativo per creare un'ulteriore forma d'arte, però quello che io volevo dire è che gli stessi fotografi delle origini non avevano l'idea di essere artisti che anzi soffrivano di un complesso di inferiorità nei confronti della pittura, tanto più che il primo tentativo dei fotografi di farsi riconoscere come artisti è imitare la pittura e quindi utilizzare le macchine meccaniche per fare qualcosa che fosse simile al lavoro dei pittori e quindi potesse essere riconosciuto come come opera d'arte. E quindi, e qui torno a quello che stavate discutendo Pietro e Silvia sul se esisterà mai un artista che lavori con l'intelligenza artificiale che possa essere definito artista, nel senso che è stato un processo, cioè la fotografia adesso è riconosciuta come forma d'arte, ma all'inizio non lo era assolutamente, e l'idea che c'era era appunto che fosse un processo puramente meccanico e per questo era messo da parte. Allo stesso modo, secondo me, ci sarà un processo per cui, come dicevi anche giustamente tu, Silvia, cioè in 6 mesi di attività non è possibile che ci sia qualcuno con la consapevolezza tale da creare qualcosa di completamente nuovo, però probabilmente fra qualche anno o meno, anche perché i tempi si stanno restringendo sempre di più, qualcuno che avrà, come dire, intuizioni che adesso non riusciamo a neanche immaginare, potrà esserci, che lavora con le possibilità dell'intelligenza artificiale. Ma arrivo a dire questo perché tu, Silvia, prima dicevi del fatto che forse quando arrivano nuove scoperte dovremmo prendere un po' il freno e iniziare prima di portarle a i compromessi. Quali sono i possibili esiti, diciamo, di quelle tecnologie, di quelle invenzioni. Però proprio su questo ci sono alcuni filosofi, alcuni pensatori che hanno un'idea diametralmente opposta. Lo dico per fare così il lancio finale sul festival, nel senso che all'interno di Sogni Elettrici ci sarà la proiezione anche di un documentario che sarà in anteprima internazionale, tra l'altro, che è Accelerate or Die, che è proprio sul concetto di accelerazionismo. Cioè c'è una parte, una fetta anche di pensatori, come dire, progressisti, dell'ala progressista, che pensano che invece no, invece noi dovremmo schiacciare sull'acceleratore e non sul freno, perché per far emergere tutte le contraddizioni del capitalismo, delle multinazionali, eccetera, l'idea è proprio spingere al massimo sulle innovazioni tecnologiche per far emergere le contraddizioni che quelle ritrovate, quelle tecnologie, quelle invenzioni portano. E quindi niente, era così, giusto per fare un lancio sul festival. Durante Sogni Elettrici ci sarà, e ne parleremo anche con degli esperti, appunto, questo documentario sull'accelerazionismo, che è appunto l'idea opposta, cioè spingere e abbracciare completamente le innovazioni tecnologiche fino a portare alla luce le contraddizioni, tanto che appunto il sottotitolo del documentario è qual è la vostra distopia preferita, perché parte dal punto di vista, parte dalla domanda perché è più facile immaginare la fine del mondo che non la fine del capitalismo, ad esempio, e appunto tramite l'accelerazionismo, perlomeno coloro che sostengono l'idea dell'accelerazionismo, si dice per arrivare alla fine del capitalismo, e con capitalismo intendo proprio tutto quel meccanismo di assoggettazione dell'essere umano alla tecnologia, bisogna arrivare alle sue estreme conseguenze, cioè abbracciarlo completamente e farne emergere la diversità. Niente, scusate, mi ero ritagliato questo momento perché mi era venuto questo piccolo aggancio con il programma del festival. Grazie.
Bene, allora io direi che sul programma del festival possiamo chiudere. Invito tutti a venire al festival anche per scoprire se quindi dobbiamo premere l'acceleratore piuttosto che il freno. Dal 16 al 21 ottobre, lo ricordo, di quest'anno, gratuiti tutti gli eventi. Per gli studenti Ulm che ci seguono c'è anche il Badge of Honor, quindi una cosa in più se volete laurearvi con un punticino in più. Quindi ringrazio Stefano, ringrazio Pietro, ringrazio Silvia e ringrazio Riccardo. E niente, allora direi che ci vediamo alla prossima live anche con i miei colleghi e vi aspettiamo ancora al festival. Grazie a tutti.
Arrivederci.
Buona serata.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
People are driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. The hiring process can be slow and overwhelming. Simplify hiring with Indeed. Indeed is your matching and hiring platform. With over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. Join more than 3.5 million businesses worldwide that use Indeed to hire great talent fast. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. That's Indeed.com/PODKATZ12. Terms and conditions apply.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.